Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. E buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Giorgio Cremaschi di là dal telefono. Giorgio.
Ciao, grazie, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Dunque, martedì Gavroche, ormai lo sappiamo, e ogni martedì ci racconti delle storie che a volte ci fanno piacere, a volte ci fanno innervosire, ma anche quello va bene.
Questa volta vi faccio innervosire tanto. almeno spero di comunicare una parte di quanto mi sono arrabbiato io. Cominciamo parlando di Riccardo Antonini. Riccardo Antonini, per chi non lo conosce, è un ferroviere, anzi un tecnico delle ferrovie, che ha seguito passo passo per tutta la sua storia, la sua vicenda, la lotta dei familiari delle vittime della strage di Viareggio, quella che nel giugno del 2009 fu provocata da un gigantesco incidente ferroviario che è avvenuto per la mancanza di elementari norme di sicurezza. Sappiamo di 32 persone bruciate vive per l'esplosione di vagoni che portavano gas che arrivarono a 100 all'ora nella stazione di Viareggio. Ecco, per tutti questi anni Riccardo Antonini è stato l'anima, una delle anime, se non l'anima fondamentale, del comitato dei familiari delle vittime della strage. Li ha seguiti dei processi, gli ha dato la sua assistenza morale, le sue conoscenze, li ha aiutati a costruire un'attività continua a sostegno della loro battaglia per la giustizia. E questa battaglia ha avuto un primo successo, perché, come credo molti sappiano, la Corte e il Tribunale alla fine ha condannato i vertici delle ferrovie, tra cui Mario Moretti, quelli che erano allora i vertici delle ferrovie, a diversi anni di carcere per l'omicidio colposo, plurimo, aggravato, e per la mancanza delle norme di sicurezza e per le loro responsabilità. Più di 7 anni di carcere sono stati inflitti all'amministratore delegato delle ferrovie, Mario Moretti. Ecco, tutto bene? No, per niente, perché per questa vicenda che ha avuto un minimo di giustizia, niente ripaga naturalmente una strage come quella che c'è stata, che ha avuto un minimo di giustizia, per questa vicenda Riccardo Antonini ha perso il posto nelle ferrovie. Molti lo sanno, ma è bene ricordarlo. Lui nel 2001, l'incidente c'è stato nel 2009, lui nel 2011 è stato licenziato in tronco dall'allora amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti. Perché è stato licenziato? È stato licenziato perché assisteva i familiari delle vittime, e questo era incompatibile con il suo ruolo di tecnico dell'azienda. Ma che scherziamo? Un tecnico dell'azienda che si mette ad assistere e a fornire le sue conoscenze alle vittime dell'azienda, non si può, non è ammesso. Ecco, per questo è stato licenziato. Va detto che l'azienda ha cambiato diverse volte i motivi del licenziamento, una volta perché ha detto che Antonini aveva offeso l'amministratore delegato, il quale ha fatto una querela che però è stata archiviata per mancanza dell'offesa, poi ha detto che si era comportato male. La sostanza è che l'azienda l'ha voluto licenziare perché voleva dimostrare che i tecnici delle ferrovie non sono cittadini come gli altri, non possono occuparsi della sicurezza delle ferrovie, non possono fare quello che è il dovere fondamentale di un cittadino, cioè tutelare la salute e il diritto pubblico ovunque e comunque collocato. No, il diritto aziendale, il potere dell'azienda sulla vita e sulla morte dei propri dipendenti viene prima, e i dipendenti hanno un dovere di fedeltà verso l'azienda che va oltre le stesse questioni di legge, oltre le stragi, oltre tutto. Prima di tutto sei un mio dipendente, poi viene tutto il resto. Questa è la sentenza, questa è la sentenza delle Ferrovie contro Riccardo Antonini, che purtroppo è stata confermata in 3 gradi di giudizio dalla magistratura civile. Così, mentre la magistratura penale perseguitava giustamente i responsabili della strage e alla fine li condannava, quella civile colpiva chi invece le responsabilità di quella strage aveva denunciato. Voglio dire che spesso c'è tanta ipocrisia su queste cose, adesso si usano come sempre i termini d'inglese e quindi si chiamano i whistleblower, quelli che si dice che dovrebbero avere il diritto, ho visto che anche il PD se ne sta occupando, il che vuol dire che è un imbroglio, quelli cioè che nell'azienda dovrebbero essere tutelati perché hanno perché fischiano fallo sui comportamenti ambientali, sui comportamenti civili dell'azienda, cioè c'è una discussione legislativa sul fatto che ovviamente se un'azienda viola la legge qualcuno dei suoi dipendenti fischia il fallo rispetto a questo suo comportamento, questo dipendente dovrebbe essere tutelato. Ecco, al di là di tutte le chiacchiere e i buoni propositi, a Riccardo Antonini è successo l'esatto contrario. Lui non è stato tutelato e alla fine la magistratura ha confermato la sua condanna. E voglio ricordare che è stato confermato in 3 gradi di giudizio da sentenze assurde che non hanno mai preso in considerazione quello che era successo, cioè la strage di Viareggio, ma che solo hanno disquisito in punta di forchetta se il padrone, in questo caso diciamo bene il padrone, avesse il diritto di licenziare un dipendente che riteneva infedele. Tutto qui. È giusto o no che il padrone licenzi un dipendente infedele? Sì. Sì, ha detto 3 volte, 3 sì hanno detto i giudici. E bisogna dire che il terzo sì, e questo è il più vergognoso di tutti, l'ha detto pochi giorni fa la Corte di Cassazione dopo che c'era stata la sentenza penale che condannava Moretti. Quindi diciamo i primi 2 giudici potevano anche dire in corso di processo penale io mi lavo le mani, non voglio vedere, faccio Ponzio Pilato perché non so come finisce. Adesso no, il processo penale era finito. Mario Moretti era stato condannato a più di 7 anni di carcere, gli altri vertici anche a pene più pesanti. Quindi voglio dire, chi aveva licenziato Riccardo Antonini era un pregiudicato per un reato che Riccardo Antonini aveva contribuito a far condannare dalla giustizia. Ecco, Riccardo Antonini dalla stessa giustizia è stato definitivamente condannato dalla Corte di Cassazione alla perdita del posto di lavoro e la Corte di Cassazione non ha in nessun modo tenuto conto di tutto quello che è avvenuto dopo, del rapporto col processo penale, non ha fatto niente, ha semplicemente messo un timbro sul licenziamento di Riccardo Antonini. Voglio dire una cattiveria finale perché sì, ce l'ho proprio qui questa storia, non ne ho dette abbastanza. Il capo della sezione lavoro, cioè chi ha giudicato il capo del collegio giudicante nella Corte di Cassazione che ha confermato il licenziamento di Riccardo Antonini è Giuseppe Bronzini. Qualcuno se lo ricorda nel nostro mondo perché 10-15 anni fa frequentava i social forum, partecipava ai dibattiti nei centri sociali, parlava del nuovo lavoro, era considerato il magistrato più radicale, più progressista d'Italia. Ecco, questo bel personaggio è uno degli artefici della condanna definitiva di Riccardo Antonini. Questo ci induce sempre a diffidare di certi radicali. Come dice il peggio della mia vecchia cultura comunista, gratta gratta il radicale viene fuori il capitale.
Senti una cosa, insomma, questo mi fa venire in mente, forse portandolo un po' alle estreme conseguenze, ma peraltro neanche tanto, che se le sentenze, come spesso accade, poi fanno giurisprudenza, se io lavoro in una ditta che so che in realtà è mafiosa e chiede il pizzo, per dire, devo star zitta perché altrimenti
sì, potrebbe succedere che
l'obbligo
tu,
di fedeltà,
esatto,
all'azienda.
Potrebbe succedere, grazie, che tu denunci l'azienda perché ha fatto il pizzo, l'azienda, il titolare dell'azienda viene condannato. però prima di essere condannato ti licenzia e lui resta magari condannato, viene riconosciuto che è un mafioso, però nello stesso tempo tu il posto di lavoro l'hai perso lo stesso. Questa è la gravità di questa sentenza. Perché sì, è proprio questo.
La fedeltà all'azienda è all'azienda, punto.
La fedeltà all'azienda viene prima di tutto. Questo è il principio. La fedeltà all'azienda viene prima di qualsiasi altra legge. L'azienda è, come si diceva una volta, legibus soluta, cioè ha il potere assoluto. Noi usiamo termini un po' più brutali, fascismo aziendale o altre cose. Ecco, il fascismo aziendale viene totalmente legittimato da questa sentenza della Corte di Cassazione.
E allora, visto che abbiamo parlato di ferrovieri, naturalmente Guccini.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni, scoppiava nella via la bomba proletaria, illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia.
Allora Giorgio, questo era naturalmente la locomotiva.
Questa è grande, questa canzone è sempre grande. Di quelle delle fiaccole della rivolta ne abbiamo bisogno. Ecco, no, volevo dirti che io sabato poi ho partecipato invece a una bellissima assemblea al centro sociale ESC, dove organizzata dai lavoratori di Sky, ma con loro c'erano quelli di Almaviva, c'erano quelli della TIM, c'erano quelli dell'Alitalia, una bella assemblea organizzata da questi gruppi auto-organizzati di lavoratori solidali tra loro, che hanno in comune alcune cose che sono venute fuori in maniera totalmente brutale in quell'assemblea. Prima di tutto hanno in comune il fatto di avere direttamente o indirettamente dei padroni pieni di soldi che però vogliono licenziarli o ridurre o drasticamente ridurre tutto il salario, i diritti e tutto il resto. Sky è uno degli esempi, cioè Sky è una grande multinazionale, ma Murdoch è uno degli uomini più ricchi e più potenti del mondo, però come sappiamo a Sky in questi giorni stanno minacciando i lavoratori di licenziamento, a meno che quelli di Roma non accettino di essere trasferiti a Milano. Ora, non pensiamo che tutti quelli che lavorano a Sky siano divi della televisione, che prendono quei cachet di centinaia di migliaia di euro. Ecco, ci sono tecnici, ci sono operai, ci sono impiegati normali, ci sono giornalisti che fanno un lavoro difficile quotidiano per, neanche per grandi stipendi. Ecco, per costoro, non c'è bisogno di spiegarlo, trasferirsi dalla sera alla mattina da Roma a Milano è un modo per dire non me ne devo andare dal posto di lavoro, è una forma di, come è stato detto giustamente, di licenziamento mascherato, perché come fa uno a cambiare la vita così dalla sera alla mattina? Poi sappiamo quanto costa, solo un affitto a Milano, se uno ha una famiglia, gli va via tutto lo stipendio oggi, soprattutto se deve trovarlo dalla sera in breve tempo. Quindi in realtà l'azienda sa benissimo che queste sue richieste sono per molti lavoratori inaccettabili, e quindi le aziende le ha fatte apposta, perché in questo modo pensa che alcuni lavoratori alla fine cederanno o si licenzieranno. Almaviva sappiamo che è la stessa cosa, l'azienda ha detto: se non volete che vi licenzi, dovete accettare che la riduzione del salario del 17%, sapendo che parliamo di salari di 600-700 euro al mese, cioè dovete fare una vita di fame, ancora più di fame di quella che fate oggi. All'Italia abbiamo visto, dietro ci sono gli sceicchi, ma comunque non è che questi sceicchi sono munifici, anche loro dicono bisogna tagliare il personale e siete pagati troppo, dovete accettare una drastica riduzione di salario e di occupazione se volete continuare a lavorare. Poi come si fa ad accettare la riduzione di occupazione e continuare a lavorare, me lo spiegano. Ecco, e poi TIM che ha disdetto il contratto aziendale dicendo che anche lì i lavoratori costano troppo. Anche qui Bollorele, uno dei grandi uomini delle multinazionali che scalano la borsa, eccetera. Ecco, qui non siamo di fronte ad aziendine, al padroncino, al caporale, qui siamo di fronte a mega aziende con fior di mega amministratori delegati, con fior di mega dirigenti, mega uffici stampa che fanno un sacco di propaganda, giornalisti al seguito prezzolati e tante altre cose. Ecco, queste grandi aziende si comportano come, io ho usato questo termine in assemblea, come dei barbari schiavisti. Questa è la sostanza. Un lavoratore ha detto che gli sembrava addirittura di trovarsi di fronte a un processo di tipo nazista, quando l'azienda l'ha convocato e gli ha fatto l'elenco di tutte le cose che poteva subire se non accettava, parlo di Sky in questo caso, se non accettava le condizioni dell'azienda. Una specie di processo terribile. Ecco, ma questo è quello che sta avvenendo, perché la cosa comune in tutte queste aziende è l'intimidazione che c'è nei confronti dei lavoratori, la minaccia che hanno i lavoratori continuamente di dire: o accetti di distruggerti oppure ti distruggo peggio di come tu puoi distruggerti da solo. Un avvocato, l'avvocato Panici, che è intervenuto in questa assemblea, ha giustamente detto: siamo di fronte al reato di estorsione. Vi ricordate, ogni tanto si usa, è stata fatta una campagna contro un sindacalista del Sicobas che è accusato, poi non se ne sa più niente, di estorcere soldi all'azienda, eccetera. Ecco, qui siamo di fronte a un'estorsione di massa, nel senso che queste aziende chiamano i lavoratori, li minacciano, gli fanno quello che secondo me è un altro reato, violenza privata, cioè perché gli usano pressioni di tutti i tipi per ridurlo a che cosa? Per estorcergli o la rinuncia al posto di lavoro, o la rinuncia a una parte del salario, o la rinuncia a una parte dei diritti. E ripeto, sono tutte aziende in mano a grandi ricconi pieni di soldi. Che cosa dire di questo? Bisogna dire viva l'assemblea che c'è stata, anche perché questa assemblea ha denunciato un'altra cosa, ha denunciato le complicità che ci sono con questi banditi che distruggono i diritti dei lavoratori e le loro condizioni. Ecco, le complicità sono sindacali, evidenti. La Federazione della Stampa ha firmato un accordo capestro per i giornalisti di Sky, a cui l'azienda sta dicendo: adesso bisogna far aderire tutti, anche quelli che non sono giornalisti. Quindi si è piegata, ha accettato il ricatto. La stessa cosa hanno accettato la CISL e la UIL, confusamente la CGIL, qui sì o qui no, ma insomma a favore dalla fine, per quanto riguarda il ricatto di Almaviva. All'Italia per il momento non ci sono questi cedimenti ufficiali, ma sappiamo che nel passato ce n'è stata una marea, così pure per TIM. Ecco, in tutte queste aziende, di fronte a un padrone ricco e schiavista che dice vi voglio schiavi e non basta ancora, abbiamo organizzazioni sindacali ufficiali, quelle più importanti, che dicono se la schiavitù è solo per 3 giorni alla settimana invece che su 4 si può vedere, dai. Ecco, diciamo che questo è un punto grave, inaccettabile, è un punto che aggrava la già difficile situazione dei lavoratori, così come lo aggrava, ma qui non ci sono parole, il comportamento vile, vergognoso, servile del governo, che di fronte a qualsiasi azienda gli dica voglio licenziare a meno che non mi fai tagliare i salari, scatta, batte i tacchi e dice siamo pronti, come nei vecchi caroselli, a disposizione. Ecco, il primo cialtrone di questa politica è il ministro dello sviluppo economico Calenda, che io ho detto è un ossimoro vivente, perché lui e lo sviluppo economico stanno all'opposto. Ecco, il quale ha spiegato su Almaviva che il governo aveva fatto tutto il possibile, dicendo sì all'azienda che voleva tagliare il salario dei lavoratori, che di fronte ai licenziamenti non ci si può fare niente. Ecco, sono tutte aziende che hanno commesse pubbliche, vivono di garanzie pubbliche, di riserve di potere pubblico, di concessioni pubbliche come Sky. Sono tutte aziende, per capirci, che se il pubblico volesse fare il pubblico e non il servo dei privati e delle multinazionali, dovrebbero loro sbattere i tacchi. Ma purtroppo la complicità sindacale da un lato e la vergognosa subalternità dei governi al capitalismo multinazionale producono questo. Quindi questa rivolta dei lavoratori va sostenuta, va appoggiata in tutti i modi, ma bisogna sempre ricordarsi la vecchia massima di Bertolt Brecht. Ricordati che nel corteo a volte il nemico marcia alla tua testa.
È vero, è così anche perché insomma ne abbiamo già parlato, no? Spesso si nota questo ritorno quasi al Medioevo, ma finora eravamo abituati a notarlo magari nel campo, non so, dell'agricoltura, della logistica.
Certo, esatto. Ora, è il caporalato in grande.
Esatto, e invece
insomma, è il caporalato in grande con grandi complicità, grandi subalternità, grandi vergogne, perché ripeto, il comportamento del governo è vergognoso e fino a che sento dire sta facendo tutto il possibile, c'è questa sottosegretaria, questa bella donna ex sindacalista, si chiama così, voglio dire, ex sindacalista della CGIL, io un po' me la ricordo, non mi è mai sembrata un troppo, può darsi che è colpa mia sicuramente, ecco, adesso è considerata dal PD la Madonna delle crisi, nel senso che viene detto lei sta facendo un grande lavoro, non ne ha risolta una, la gente in mezzo alla strada è semplicemente il notaio delle decisioni delle multinazionali. Capisco quindi la rabbia che ho sentito nell'assemblea di sabato dei lavoratori, ripeto, io gliel'ho detto a loro e lo ripeto, la rabbia va indirizzata giustamente, bisogna organizzarsi, bisogna auto-organizzarsi, bisogna stare con i sindacati che dicono di no e bisogna ovviamente ricordarsi sempre di che a volte il nemico marcia alla testa del tuo corteo.
Questi tuoi racconti, come dicevamo, fanno così a volte innervosire, però è quello che serve, ogni tanto bisogna anche scuotersi un po', altrimenti si
cade. Diciamo la verità, lo scopo è quello che facciano più che innervosire, incazzare di brutta,
scusa.
Il francesismo.
È esattamente quello che volevo dire. Noi ci sentiamo martedì prossimo, naturalmente tra pochissimo troverete sul sito la puntata di oggi di Gavroche, grazie.
Sì, certo, ciao, grazie e auguri di Pasqua a tutti.